RTR Roma 3 Radio.
Venerdì 18 febbraio 2022, ore 15, ben trovate e ben trovati su RTR per un nuovo appuntamento con Babel Songs. Un saluto da Stefano.
E da Elisa.
Per chi si fosse sintonizzato soltanto oggi per la prima volta, ricordiamo che Babel Songs è un programma radio culturale sul rapporto tra parole e musica nelle rispettive tradizioni musicali dei paesi di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca e portoghese. Un progetto ideato dalle professoresse Maddalena Pennacchi e Marta Berrotta, che vede protagonisti le studentesse e gli studenti di Lingue, Letterature e Culture Straniere di Roma 3. Elisa, vuoi introdurre il tema della puntata di oggi?
Assolutamente sì. Allora, il titolo della puntata di oggi è From Words to Music. Ho detto bene, Stefano? Confermi?
Benissimo.
Perfetto.
110 lode.
Ecco, oggi vi parleremo di un fenomeno culturale decisamente attuale, ovvero di adattamento. Nel nostro caso, di adattamento musicale di testi letterari, come per esempio poesie, racconti, romanzi e pièce teatrali. Ma cosa intendiamo per adattamento? Come per la maggior parte degli oggetti e dei concetti culturali, è difficile dare un'unica definizione dei contorni netti.
Chiaro.
Ma possiamo con certezza parlare di adattamento ogni volta che un contenuto culturale, un testo appartenente a un certo medium, viene rielaborato in un medium differente, cosa che faremo noi nel corso di questa puntata.
Sì, visto che parliamo proprio di adattamento musicale, e tra l'altro, Elisa, uno dei criteri, uno dei parametri più usati per giudicare un adattamento è il cosiddetto principio di fedeltà all'originale, come se l'adattamento dovesse limitarsi a copiare, no? Il testo autorevole di partenza. È chiaro, non si può parlare di adattamento se il testo d'arrivo è una completa rielaborazione dell'originale. È pur vero però che l'adattamento di per sé comporta delle operazioni di trasformazione di qualcosa di preesistente, di cambi, no? Di modifiche. C'è una frase di Linda Hutcheon, una delle massime esperte di teoria dell'adattamento, che dice: l'adattamento è una ripetizione, ma non una replica. Ripetere non significa uguagliare, e questo sarà un po' il leitmotiv della puntata di oggi.
Esattamente. A proposito di motivi ricorrenti, oggi affronteremo diverse storie, autori e canzoni che si sovrappongono, si incrociano e si riscontrano in una serie di brani che vanno dalla musica leggera al rock, dal progressive al metal. Tu
wow.
Sei contento di questa cosa?
Abbastanza.
Poi dopo attraverso i social vedrete perché io e Stefano siamo
ne sentirete
Ah sì, assolutamente sì. Insomma, vi trasporteremo in un vortice tempestoso di parole e suoni, e proprio parlando di tempesta non possiamo che iniziare con questo brano che prima canticchiavi, vero?
Un po' sì.
Out on the winding windy moors we roll and fall in green. You had a temper like my jealousy, too hard, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too.
Please, it's me, a cafe, a cup home.
questa chiaramente era Wuthering Heights di Kate Bush. Ah, una cosa che mi ero dimenticato di dire prima, Elisa, noi chiaramente
sì, chiariamolo subito,
ci occupiamo dell'area anglofona, quindi tutte canzoni di lingua fondamentalmente inglese. Comunque, Kathy, un nome ma diverse identità, la cantatrice di questo famosissimo brano degli anni '80, appunto Kate Bush, Catherine Bush, non dovette faticare più di tanto per entrare nei panni
no, assolutamente
della
no.
protagonista di uno dei più celebri romanzi della letteratura inglese, Wuthering Heights.
Come lo dici bene, la prossima volta che dovrò Wuthering fare un esame di letteratura Heights. Inglese, faccio un attimo pausa e lo dirai tu.
Esatto, proprio di William Shakespeare, no, pensa, Emily Bronte.
Ah, ecco, mi sembrava strano. Comunque, proprio di amore, tu hai detto cime tempestose, ovviamente, proprio di amore tempestoso possiamo definirlo, quello tra Catherine Earnshaw, ho detto bene? E una giovane, che è una giovane ragazza della brughiera inglese che sviluppa un tormentato rapporto d'amicizia con quello che è Heathcliff, l'orfanello che era stato portato a Wuthering Heights dal padre di Katie. Le pressioni sociali vittoriane, perché si sa che all'epoca diciamo la figura la figura dell'orfano non era ben vista dalla società vittoriana, anzi era considerato come un problema, una problematica, non consentono a Katie di assecondare l'amore che prova per il rancoroso Heathcliff e decide così di sposare il ben più civilizzato, diciamo così, Edgar Linton. Soltanto alla fine del romanzo Catherine ed Heathcliff sembrano trovare una parvenza, diciamo parvenza tra molte virgolette.
Sì, esatto, perché poi
sì, diciamo, non facciamo spoiler, magari c'è qualcuno che ancora non l'ha letto questo romanzo.
Problema suo, perché mi sa
facciamo un spoilerone.
Un pochino sì, forse
vabbè, pace, se ne darà troverà anche lui una parvenza
una pace,
di pace
insieme a loro.
A loro due, e si racconta appunto che i personaggi sotto forma di spettri vaghino insieme per la brughiera dello Yorkshire.
Esatto, ed è proprio questa scena che ispira appunto che Bush nell'adattamento televisivo che lei vide appunto del romanzo del 67. E l'artista rimane talmente colpita dalla passione e dalle sventure di questi due poveri innamorati che decide di scriverci una canzone, appunto Wuthering Heights. E nel brano, ma soprattutto nel videoclip, indossa i panni di Catherine Earnshaw cantando nella storia d'amore dannata, maledetta appunto tra lei e Heathcliff, descritto come un uomo eccessivamente passionale e irascibile. Infatti noi sentiamo "You had a temper like my jealousy, too hot, too greedy". Il tuo carattere proprio come la mia gelosia, troppo caldo, troppo bramoso.
Assolutamente sì, e nemmeno, come dicevi tu, questo amore non avrà senza fine, possiamo dire citando un'altra canzone italiana, che nemmeno dopo la morte di Catherine Heathcliff rinuncia ai sentimenti che ancora prova nei suoi confronti, anzi addirittura ne dissotterrà il cadavere, quindi scena abbastanza gotica,
abbastanza
possiamo dire.
Abbastanza macabra, sì.
Ah sì, sì, molto. E secondo il più classico degli schemi gotici, infatti, lo spettro di Catherine, come si legge all'inizio del romanzo, si aggira nei dintorni della dimora di Wuthering Heights, sperando di entrare.
Sì, infatti poi a un certo punto canta anche "It gets dark, it gets lonely on the other side from you", no? Cioè si fa buio, mi sento sola dall'altra parte senza di te. Ecco, questi versi si accompagnano alla perfezione a una vera e propria, mi permetterei di dire, ambiguità tonale, no? Melodica, che possiamo percepire nella strofa, sia nella musica che nella linea vocale di Kate Bush. Ma ecco, il romanticismo gotico di Cime Tempestose ci serve forse anche l'assist perfetto per la prossima canzone. Alzate il volume, perché questi sono gli Iron Maiden con "The Rime of the Ancient Mariner".
Plays on us, the fire cries to fly, caught by a smile on the night.
15:14 e questo è Bubble Songs e questa era The Rime of the Ancient Mariner degli Iron Maiden. È un peccato, possiamo dire che è un peccato andare a togliere, interrompere questo ascolto, perché lo sappiamo che ti stiamo rompendo il cuore.
Sì, esatto, un
po', cioè, una, te lo stiamo proprio frantumando.
Però 14 minuti di pezzo, insomma.
No, però ci bastano, ci sono bastati questi 4 minuti che ci danno anche abbastanza spunti di riflessione.
Porca miseria, direi.
Ecco.
The Rime of the Ancient Mariner comunque è un evidente omaggio all'omonima ballata del poeta romantico inglese Samuel Taylor Coleridge, pubblicata nel 1798 all'interno delle Lyrical Ballads, composta assieme all'altro grandissimo poeta romantico
all'altro
inglese.
Pensavo dicessi all'altro, punto.
No, all'altro, pensa chi? No, ma adesso lo diciamo. William Wordsworth. The Rime narra le vicende appunto di un vecchio marinaio costretto, anzi condannato, a raccontare per il resto della sua vita la medesima storia. E queste sono le parole con cui Bruce Dickinson, il cantante dei Maiden, ci propone la sua versione della rhyme. Hear the rhyme of the ancient mariner. See his eye as he stops one of three. Mesmerizes one of the wedding guests. Stay here and listen to the nightmares of the sea. Ma da dove derivano gli incubi che il marinaio racconta a un malcapitato invitato a un matrimonio
incapace, possiamo dire,
di resistere al suo sguardo ipnotico?
Da un preciso gesto, ovvero l'uccisione da parte del marinaio di un albatros, troveremo in lingua inglese, vero Stefano?
Sì, albatross.
Che volava sopra il loro veliero. And a good south wind sprang up behind. The albatross did follow, and every day for food or play came to the mariner hurlo. Ho detto bene?
Benissimo.
Ragazzi, ho un'ansia da prestazione perché Stefano ha una pronuncia perfetta. Io ci provo, possiamo dire che io ci provo.
Dopo ti sei guadagnato questi 5 euro, grazie.
Grazie. E questo è un vento, ovviamente lo traduciamo con è un vento piacevole, venne dal sud. L'albatro ci seguiva e tutti i giorni, vuoi per cibo, vuoi per gioco, rallegrava i marinai.
Oppure, God save thee, ancient mariner, from the fiends that plague thee thus. Why look'st thou so? Why, with my crossbow, I shot the albatross. Che Dio ti benedica, marinaio, ma perché mi guardi così? Gli risposi che fui io ad uccidere l'albatro con la mia balestra. Che bello parlare con questo sottofondo così.
Sì, però ti posso dire che ci stai proprio a pennello nei panni del
Potrei
marinaio.
Fare il doppiatore, sì.
No, il doppiatore, proprio una scenetta teatrale. Secondo me è... No, il marinaio no, tipo...
Con l'occhio che brilla.
Come si chiama? Capitan Findus? Ti ci vedo.
Proprio lui.
Capitan Stefaninus. Vabbè, comunque, ovviamente, all'inizio i marinai sono sconvolti da questo gesto inconsulto e scriteriato del vecchio marinaio, ma poi, collegando il miglioramento delle condizioni atmosferiche al diletto da lui commesso, gli perdonano scioccamente l'uccisione dell'animale. Scioccamente perché di lì in poi le cose sarebbero decisamente peggiorate per tutti loro, per tutti i marinai. Un esempio iconico della sciagura che si sarebbe abbattuta sul veliero è la coppia di versi Water, water everywhere, and all the boards did shrink. Water, water everywhere, nor any drop to drink. Acqua ovunque, e le assi che si contraevano, acqua ovunque, e né una goccia da berne, che viene trasferito, diciamo, alla lettera proprio nella canzone.
Oh, esatto, hai proprio ragione, Elisa, perché l'abilità dei Maiden, indipendentemente poi dalla sensibilità piuttosto evidente, insomma esplicita nei confronti di questo istinto di preservazione, no, del testo di Coleridge, sta nel saper raccontare una storia sia attraverso la musica che le parole. I Maiden infatti adattano e elaborano il poemetto di Coleridge ben due volte, appunto, sia attraverso la musicalità del testo, dopotutto era una ballata, sia proprio narrativizzando, cioè raccontando una storia attraverso le note, la melodia e la musica, affidandole quindi il compito come dire, di descrivere questi scenari così intensi della ballata. Ecco, a proposito di atmosfere, questo mood, insomma, ci consente di lanciare il prossimo pezzo ispirato a un altro grande autore della letteratura anglofona, uno scrittore particolarmente ossessionato da interramenti prematuri, corvi e gatti neri. Di chi staremo parlando?
Beh,
insomma,
so.
Sicuramente lo affronteremo dopo aver ascoltato The Cask of Amontillado degli Alan Parsons Project.
By the last breath of the four winds that blow, I'll have revenge upon fortunato. smile in his face. I'll say, come, let us go. I've a cask of Amontillado, sheltered inside from the cold of the snow. Follow me now to the vault down below, drinking the wine as we laugh at the time, which is passing incredibly slow.
Assicuriamo che questa non sarà una puntata in nome di Halloween, chiariamolo subito, perché verso
sembra
la
fatta
fine,
apposta, però è vero.
Verso la fine, diciamo, ci potremmo rasserenare, no, limitatamente, vabbè, non facciamo
sì,
spoiler.
Ci trucchiamo magari di nero.
No. Comunque questa era The Cask of Amontillado dei The Alan Parsons Project.
Perfetto.
E possiamo dire che il protagonista di questo romanzo, racconto breve.
Sì.
Fortunato lo è solo di nome, mi verrebbe da dire, no? Vista la tragica sorte a cui il povero nobile va incontro, sia nel brano degli Alan Parsons Project che abbiamo appena sentito, sia naturalmente nel racconto di Edgar Allan Poe, da cui è tratta la canzone The Cask of Amontillado. The Cask. Giusto per fornire un minimo di contesto, il barile di Amontillado, che dà il titolo alla storia di Poe, è l'oggetto del desiderio con cui Montresor inganna e uccide Fortunato. Volendosi vendicare di un insulto non ben specificato nel racconto, Montresor fa una cosa abbastanza, diciamo, ambigua.
Anche un po' vile, direi.
Vile e anche inquietante. Attira nelle cantine del suo palazzo l'incauto e ubriaco Fortunato per fargli assaggiare del vino pregiato. Ma l'Amontillado. Ma, diciamo, Fortunato, come abbiamo detto prima, solo
non
di nome,
fatto.
Esatto, verrà poi incatenato e murato vivo.
Già, perché Poe era ossessionato. Cioè, diciamo, Poe era ossessionato dalle ossessioni, ma in particolare dal concetto di sepoltura prematura, una fobia, pensa Elisa, così diffusa che nel Regno Unito a fine 800 avrebbe provocato l'istituzione dell'associazione londinese per la prevenzione dell'interramento prematuro.
Comunque ricordiamoci che il periodo vittoriano per gli inglesi non, dal punto di vista culturale è stato determinato da molte paure, possiamo dire.
Sì, anche molto perturbante.
Sì.
E infatti gli Alan Parsons giocano molto su questo tema, no? A proposito dell'interramento. What are these chains binding my arms? Chiede Fortunato, cioè che cosa sono queste catene? E comincia gradualmente a riprendersi dagli effetti del vino che si era scolato prima insieme al suo futuro omicida.
Ecco, forse se ne sarebbe dovuto accorgerne prima, ecco. Però,
ha voluto il vino e adesso bevi.
Infatti Fortunato spera invano che si tratti solo di uno scherzo di cattivo gusto, molto molto cattivo, e sentiamo che dice appunto: say it's a game and I'll come to no harm, è soltanto un gioco e non mi faranno del male, a cui però risponde nel brano lo stesso Montresor prendendosi gioco della vittima dall'altra parte della parete: what price the crown of a king on his throne when you're chained in the dark all alone, a cosa serve essere un re sul proprio trono quando sei incatenato al buio in solitudine?
Serve a poco, infatti. Tra l'altro hai fatto benissimo a menzionare questi versi, perché il dispositivo del dialogo, no, tra due voci che si alternano, pur cantate poi entrambe dalla struggente voce di Arthur Brown, scomparso dall'altro appena 2 mesi fa, rende benissimo la tensione crescente che, come dire, caratterizza, tematizza le battute tra i due personaggi, anche e soprattutto verso la fine del racconto. Pensiamo alla risata inquietante di Fortunato, no, nel testo, fin troppo ancora inconsapevole, che da dietro la nicchia murata chiede a Montresor di liberarlo. We will have many a rich laugh about it at the palazzo, perché pensa ancora stiano scherzando. Ah, ne rideremo quando torniamo a casa, vero?
E intanto Montresor
pensa invece
sì,
no.
Sì, invece gli dice: non credo proprio. Nel testo della canzone Fortunato implora Montresor di liberarlo quando dice, per esempio, bring back some light in the name of the Lord, che sta a significare non solo la luce fisica ma anche quella del senno ormai scomparso dallo stesso Montresor, che è accecato dalla rabbia e dall'invidia, possiamo dire,
sì,
e anche dall'orgoglio forse, che è stato
tutto,
diciamo,
esatto.
Punto. Come gli Iron Maiden, anche gli Alan Parsons Project fortificano il significato del testo del brano con delle scelte musicali per nulla casuali, attraverso l'alternanza di atmosfere e stili sonori che esaltano lo sviluppo della vicenda narrata da Poe. La melodia, per esempio, malinconica della strofa diventa un cenno di speranza nel pre-ritornello.
Molto illusorio, direi.
Molto illusorio, per poi infrangersi di nuovo nelle note assai più cupe e incalzanti del chorus strumentale. Chorus?
Sì, possiamo considerarlo tale, cioè questo ritornello senza voce, un po' insolita come soluzione, però anche particolarmente carica di significato. Ecco, poi questo, diciamo, soprattutto la figura di Poe ricorre anche nel prossimo brano, Elisa, che è un brano che ci permetterà di magari rilassarci anche un momento dopo questa intensissima carrellata di musica rock e heavy metal. Godiamoci quindi le dolci note di I Contain Multitudes dell'immenso Bob Dylan.
Today and tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Ballinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, can I frolic with all the young dudes? I contain multitudes. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the rolling stones. I go right to the edge, I go right to the end, I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience like William Blake. I've no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions, I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it, only the hateful parts. I'll sell you down the river, I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open, the path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes.
I contain multitudes, un brano di Bob Dylan dall'album Rough and Rowdy Ways, il 39esimo del cantautore 39, pensa.
Mamma mia.
Cantautore americano, è uscito a sorpresa nel 2020. Nel pezzo di Dylan i riferimenti letterari sono numerosissimi, più che di adattamento potremmo quasi parlare di mini antologia letteraria.
Ma difatti Bob Dylan ha vinto pure il premio Nobel per la letteratura, che non è andato mai a ritirare, vabbè, ma quello è un altro.
Lo ha ritirato, cioè, ha fatto poi una lecture, perché altrimenti entro 6 mesi altrimenti non gli avrebbero assegnato il premio.
Ah, vabbè, allora si è svegliato, diciamo così. Non condividevo molto la sua idea, ma vabbè, questa è una mia modesta opinione.
Ci mancherebbe.
Ah, grazie, grazie. Comunque, come ci suggerisce il titolo I Contain Multitudes, la voce narrante ci si rappresenta come un uomo fatto di contraddizioni, come a dire che Dylan vive in questo mondo esattamente come noi e ne è influenzato. Tutti noi veniamo influenzati dalla musica e dalla letteratura, e non solo, aggiungerei. Dylan trova un modo per parlarci di se stesso e lo fa con l'aiuto di scrittori, poeti e cantanti. L'allusione più lampante è proprio nel titolo, dove troviamo una citazione della celebre poesia di Whitman, Song to Myself, canto di me stesso, con cui si apre la raccolta Leaves of Grass, ovvero foglie d'erba.
Sì, esatto, infatti hai fatto bene a parlare di Song of Myself di Whitman, dove ci sono, mi pare proprio sì, nella 58esima strofa, questi versi. Do I contradict myself? Very well then. I contradict myself. I am large. I contain multitudes. Mi contraddico? Molto bene, allora mi contraddico. Sono vasto. Contengo moltitudini. E la citazione, come dicevo, è presa proprio dalla penultima strofa di Song of Myself, pubblicata per la prima volta nel 1855, ovvero la prima edizione di Foglie d'erba. Ed è, come dire, il poemetto democratico per eccellenza, un inno alla gente comune degli Stati Uniti, in cui Whitman è simbolo e parte integrante al tempo stesso di questo flusso continuo e variegato a cui tu facevi riferimento. I am of old and young, of the foolish as much as the wise. Cioè, sono fatto dei vecchi, dei giovani, degli sciocchi ma anche dei saggi.
Difatti le contraddizioni di cui si parla in entrambi i testi sembrano alludere anche alla dottrina dei contrari di Eraclito. O Eraclito?
Eraclito.
L'opposizione costituisce l'essenza del mondo, gli opposti generano una lotta e la ruota continua a girare grazie a questi contrari. È l'esistenza stessa essere fatta di contraddizioni. Noi siamo fatti di contraddizioni, io lo so bene in prima persona, non so poi te, però vabbè, quelli sono dettagli. Non a caso nel brano Dylan ci dice I go right where all things are made good again. È un ciclo incessante. Sia Dylan che Whitman quindi stanno celebrando la vita con i suoi alti e con i suoi bassi e le sue contraddizioni inevitabili che la rendono una giosta. Everything is flowing all at the same time. Quindi tutto scorre.
È l'inizio poi della seconda strofa, appunto come dicevo c'è riferimento a Poe, got a telltale heart like Mr. Poe, ma c'è anche un richiamo diretto alla Song of Experience di William Blake. I sing the Song of Experience like William Blake, che è riferimento al titolo, no? Songs of Innocence and of Experience, showing the two contrary states of the human soul. Lo prende fiato? Che appunto questa è la cosa di Blake, però insomma, Dylan, premio Nobel per la letteratura del 2016, come giustamente ricordavi tu, rappresenta la prova di come la relazione tra musica e letteratura sia sempre continua, fluida, viva. Ma adesso è il momento di lanciare il prossimo brano di un altro grande cantatore che dubito abbia bisogno di presentazioni, perciò buon ascolto e a fra poco.
Dove se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire? Dove Herman bruciato in miniera? Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera? E cosa ne sarà di Charlie che cadde mentre lavorava e dal ponte volò sulla strada? Dormono sulla collina, dormono sulla collina. Dove sono Ella e Cat, morte entrambe per errore, una di aborto, l'altra d'amore. E Maggie uccisi in un bordello dalle carezze d'un animale, Edith consumata da uno strano male. E Lizzy che inseguì la vita lontano e dall'Inghilterra fu riportata in questo palmo di terra. Dormono sulla collina, dormono sulla collina. Sono i generali che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto. Dove i figli della guerra, partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie nelle bandiere legate strette perché sembrassero intere. Dove Jones il suonatore che fu sorpreso dai suoi 90 anni e con la vita avrebbe ancora giocato. Lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero, non al denaro, non all'amore, né al cielo. Lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri? di migliore.
Dormono, dormono sulla collina. Queste le parole cantate da Fabrizio De André in La collina, infatti. Brano introduttivo dell'album Non al denaro, non all'amore, né al cielo, che ci conduce al cimitero, ecco, un'altra volta.
Come ti sbagli, mi verrebbe da dire.
Esatto, dove sono sepolti tutti i personaggi delle successive canzoni. Elmer, Herman, Bert, Tom, Charlie, Ella, Kate e il suonatore Jones.
Comunque non si tratta di parole originali, come abbiamo capito che è il fil rouge di tutta questa puntata, ovvero di adattamenti, e quindi si tratta di un adattamento in musica dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, autore americano vissuto tra il 1868 e il 1950.
Spoon River Anthology tra l'altro giunge in Italia quasi per miracolo, perché durante il ventennio fascista la letteratura americana non era vista proprio positivamente, diciamo proprio tutta la cultura, l'arte
americana,
straniera. Louis Armstrong, il nome di Louis Armstrong mi pare si traduceva con braccio forte, penso. Fu Cesare Pavese che riuscì infatti nel 1943 a portare il volume in Italia, tradotto poi da Fernanda Pivano per Einaudi, che evitò la censura cambiando il titolo in Antologia di S. River, spacciandolo per una raccolta di pensieri di un improbabile nuovo santo.
De André infatti seleziona soltanto 8 delle 244 poesie di Lee Masters, e lo scrittore si proponeva di descrivere le storie della sonnolenta provincia americana di inizio secolo, le sue ipocrisie, i segreti, le passioni, le meschinità, e lo fa tramite i suoi personaggi che, essendo morti, non hanno più nulla da perdere né tantomeno da nascondere. Per esempio abbiamo il personaggio di Elmer che di febbre si lasciò morire, Charlie che cadde mentre lavorava, Ella e Kate morte entrambe per errore, e così via. Questi sono invece i versi di The Hill di Lee Masters, One Pass in a Fever, in riferimento a Elmer.
Elmer. Penso, poi insomma fa un po' come te pare a un certo punto.
C'è ragione, libertà poetica, possiamo dire così?
Sì, sì.
Ok. One Fell from a Bridge Tolling for Children and Wife, questo è Charlie, e And All Are Sleeping, Sleeping, Sleeping on the Hill di Ella e Kate.
Di Ella e Kate, infatti, il poeta americano dice che one died in shameful childbirth, one of thwarted love, mentre De André canta che una è morta d'aborto e l'altra d'amore. Il cantatore prende una strada leggermente diversa da quella del poeta americano. I titoli delle poesie, infatti, portano il nome e cognome del defunto che racconta la sua storia, mentre i titoli dell'album sono, diciamo, appositamente più generici. Questa scelta, c'è forse la volontà di De André di, come dire, un po' universalizzare questi ruoli piuttosto che collocarli in precise coordinate temporali e geografiche, no?
Assolutamente sì, e non dobbiamo scordarci il suonatore Jones. Il personaggio con cui l'album si chiude viene invece lasciato il nome perché è unico e rappresenta l'alternativa alla vita. Per tutta la sua lunga vita il suonatore Jones ha fatto quello che più gli è piaciuto e per questo muore senza rimpianti, anzi, sorpreso dai suoi 90 anni, con la vita avrebbe giocato, che riprende Where is old Fielder Jones, who played with life all his 90 years, braving the sleet with bared breast. E poi ancora continua descrivendo quello che, diciamo, come possiamo dire, la sua serenità nel vivere la propria vita, cosa che va totalmente in contrasto con quelli che erano gli altri personaggi.
Sì, infatti, appunto lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino, è mai un pensiero. Però adesso cambiamo genere, diciamo, perché abbiamo avuto modo di affrontare Dylan e De André, due giganti del canto adorato, e la prossima canzone, che anche questa insomma sicuramente riconoscerete dopo solo qualche nota, un classico intramontabile, insomma, di cui parleremo a breve. Buon ascolto.
Pink band, pink man, ha ha,
Sono le 15.47, questa è Bubble Songs con Elisa e Stefano, per chi si fosse collegato solo adesso. Il tema della puntata è From Words to Music e questo era ovviamente Pigs the Pink Floyd, tratta dal concept album Animals, pubblicato nel 1977. C'è da dire che i Pink Floyd sono una band che ha sempre mosso esplicite critiche alla società grazie a tematiche o concetti accompagnati da sonorità psichedeliche in evidente contrasto con il gusto e la cultura dell'epoca. E anche qui, diciamo, la toccano piano,
sì, l'hanno
proprio
toccata piano,
molto piano, soprattutto nell'elencare, come vedremo dopo, le varie tipologie di animali. Il titolo del pezzo, Pigs, così come gli altri del disco, sono i termini di paragone che pone sullo stesso piano le divisioni sociali e gli animali, un confronto palesemente ispirato al noto romanzo di George Orwell, Animal Farm, ovvero la fattoria degli animali.
Infatti l'album lo si può interpretare come un attacco al capitalismo e i testi delle canzoni si concentrano prevalentemente sulla descrizione del degrado sociale e morale della società occidentale, per riprendere un aggettivo di prima un po' troppo vittoriano forse, dove appunto è possibile paragonare le sembianze e i comportamenti degli animali a quelli dell'uomo. È in questo contesto che si inserisce l'iconico verso Charade you are, farsa che non sei altro.
Ribadiamo il concetto, la toccano piano. Vabbè, sì. Mi ricordo anche di un concerto che fecero i Pink Floyd, proprio mi sa l'anno in cui uscì l'album Animals a Londra, che per la prima volta fecero volare dei palloncini a forma di maiali, proprio
come
quando
no.
Usciva la canzone. E tutt'oggi c'è la cover band dei Pink Floyd che durante i loro concerti, quando suonano Pigs, mandano dietro i video, gli estratti, diciamo, di animali. Cioè di
sì, maglia, d'accompagnamento, esatto.
E anche la posizione del brano Pigs all'interno dell'album risponde a una precisa esigenza simbolica e data l'importanza che i maiali rivestono nelle gerarchie sociali, come abbiamo visto nel romanzo di George Orwell, non a caso lo stesso Roger Waters, che canta You Will Heal Big Will, tu ingranaggio benestante, ci propone l'immagine dei meccanismi di potere, dei poteri governativi dei maiali. Ascoltando e analizzando il testo notiamo anche come ci sia una suddivisione in categorie dei maiali che corrispondono a livello tecnico e metrico alla partizione delle strofe.
Sì, infatti nella prima Waters non arriva a essere particolarmente diretto, come vedremo nelle strofe successive, ma ci presenta l'immagine di un maiale che mangia con la testa ficcata proprio nel bidone mentre ordina gli altri di scavare. Almost a joker with your head down in the pig bin saying keep on digging, continua a scavare, mentre il secondo maiale accentua l'aspetto satirico e, pur non essendoci dati notizie certe riguardo all'identità, no, della persona a cui si sta questo maiale a cui si rivolge Waters, sembrerebbe che si stia riferendo, insomma lui si stia riferendo alla Iron Lady, la compianta Margaret Thatcher, già una presenza fissa nella politica inglese pur non essendo ancora primo ministro. You radiate cold shafts of broken glass, emani gelide correnti di vetro rotto, è semplicemente uno dei versi più belli di tutto il brano.
Difatti, sempre nella seconda strofa, ipoteticamente dedicata a Margaret Thatcher, il riferimento alla old hag, slang inglese per dire vecchia strega, e al feel of the steel, fanno credere che sia soprattutto lei la destinataria, quindi ritorna il concetto di steel, di iron, e la Thatcher diventerà poi primo ministro e l'esperienza segnerà talmente Roger Waters al punto da dedicarle in The Final Cut, ovvero un altro album, un altro pensiero nel brano The Fletcher Memorial Home. La terza strofa invece fa riferimento a un'altra figura femminile, possiamo dire contestatrice dell'epoca e attivista inglese molto in voga nel periodo dei Pink Floyd, ovvero Mary Whitehouse. Whitehouse era una delle personalità più in luce nell'Inghilterra di metà anni 70, moralista fino al midollo e fortemente conservatrice. Avrebbe in seguito stretto una duratura collaborazione con la stessa Thatcher.
Sì, e poi per continuare a ricordare i versi dello stesso Waters, mi viene in mente You trying to keep our feelings off the street, you're nearly a real treat, all tight lips and cold feet, accusandola così di ostacolare l'espressione dei sentimenti vista la sua lotta proprio contro le oscenità sessuali. Ecco, invece il prossimo brano è, come dire, adesso abbiamo sentito Pink Floyd, abbiamo avuto modo di sentire Iron Maiden, Kate Bush, De André, insomma, è un po' insolito. Si tratta di una recitazione con un accompagnamento musicale ispirata sicuramente anche proprio alle origini stesse della poesia e al suo legame proprio con la musica. Lasciamoci perciò avvolgere dalle oscure atmosfere di The Raven.
Once upon a midnight dreary as I pondered, weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten law, while I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping as of someone gently rapping. Rapping at my chamber door, 'tis some visitor, I muttered. Tapping at my chamber door, only this and nothing more. Muttering, I got up weakly. I've always had trouble sleeping. Stumbling upright, my mind racing, furtive thoughts floating once more. I there, hoping for some sunrise, happiness would be a surprise. Loneliness no longer a prize, rapping at my chamber door, seeking out the clever boar, lost in dreams forevermore. Only this and nothing more. Hovering, my pulse was racing. Stale tobacco, my lips tasting, scotch sitting upon my face and remnants of the night before. Came again infernal tapping on the door and my mind jabbing isn't in or outside, rapping, calling out to me once more the fit and the fury of Lenore, nameless here forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of the purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, oh, wind, stood still breathing, hoping yet to calm my breathing to some visitor entreating entrance at my chamber door, some lost visitor entreating entrance at my chamber door, that it is and nothing more. Deep into the darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming fantasies no mortal dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered name, Lenore. This I thought, and out loud whispered from my lips, the foul name festered, echoing itself, merely this and nothing more. Back into my chamber turning, every nerve within me burning, when once again I heard a tapping somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is something at the iron staircase. Open the door to see what the threat is, open the window, free the shutters, let's this mystery explore. Oh, bursting heart, be still this once, let this mystery explore. It's the wind and nothing more. Just one epithet I muttered, as inside I gagged and I shuddered, when with a manly flirt and flutter in there flew a stately raven, sleek and ravenous as any foe, not the least obeisance made he, not a minute's gesture towards me of recognition or politeness, but perched above my chamber door, this foul and salivating visage insinuating with its knowledge, perched above my chamber door, silent, sat and staring, nothing more. Askance? Askew. The self-said fancy smiles at you. I swear at the savage, vicious countenance it wears. Though you show here shorn and shaven, I admit myself alone and craven, ghastly, grim, an ancient raven, wandering from the opiate shores. Tell me what thy lordly name is, that you're not nightmare sewage, some dire powder, drink or inhalation, framed from the flames of downtown law. And the raven, sitting lonely, staring sickly at my male sex only, that one word, as if in his soul in that one word he did outpour. Pathetic. Nothing further than he uttered, not a feather than he fluttered, till finally was I that muttered as I stared dully at the floor, look you, other friends have flown and left me.
E questa era The Raven, ovvero il nono brano e title track di un concept album interamente ispirato all'eredità letteraria di un Edgar, così.
Uno
solo, uno Edgar, no, di Edgar Allan Poe.
Che rigore, insomma.
Oggi è onnipresente, possiamo
sì,
dire.
Sì, proprio filo concettuale della puntata nascosto, direi.
Ma non è che sotto il
come
nostro...
Come il corvo.
Eccala, ecco. Subito. Subito. L'autore Lou Reed tentò di realizzare in parte un tributo e in parte una personalissima interpretazione della poetica di uno dei più noti maestri del gotico di fine Ottocento. L'album rappresenta uno dei lavori più ambiziosi del cantante americano e vede non solo la rielaborazione della produzione letteraria di Poe, ma anche la partecipazione di personalità artistiche di grande spessore, passando da David Bowie a Steve Buscemi, arrivando fino a Willem Dafoe e altri ancora.
Della poesia, il rifacimento di Reed mantiene come dire, l'ossatura ritmica, la cui musicalità viene suggestivamente accentuata proprio dal vigore della voce di Dufault nella versione studio, anche se in realtà adesso abbiamo sentito la versione live, credo proprio recitata dallo stesso Reed. Open the window, free the shutters, let us this mystery explore. Oh, bursting heart, be still this once and let this mystery explore. It is the wind and nothing more. Apri la finestra, spalanca le persiane, andiamo ad esplorare tal mistero. Oh, cuore agitato, placati per un momento e andiamo a esplorare tal mistero. È solo il vento e nulla più. Nevermore, che è appunto questo epito, questa parola che ricorre, che pronunciata da questo corvo che irrompe, no? Appunto, che dà il nome alla poesia, nella dimora del narratore della poesia che ha perso appunto Leonora e si dispera ed afflitto da questa colpa. E poi dice infatti Reed: è stato allora che ho capito veramente Poe per la prima volta, leggendolo ad alta voce e ascoltando la poesia con la nostra stessa voce, che riusciamo a comprendere l'intensità proprio di The Raven. Non sempre abbiamo la forza per farlo, soprattutto se l'arte in questione è quella di Edgar Allan Poe. Il nostro posto però ci pensa appunto Lou Reed, come abbiamo fatto, lo stesso Willem Dafoe.
Posso dire meno male, perché comunque sarebbe una responsabilità anche
enorme,
abbastanza
enorme, non saremo mai all'altezza.
Però prima di salutarci vi lasciamo a quello che è l'ultimo brano. Torniamo in Inghilterra con il classico dei classici, una storia d'amore più di ogni altra, diciamo, non ha bisogno di presentazioni.
No, penso sia abbastanza
chiara,
conosciuta,
esplicita, possiamo dire così. Difatti vi faremo ascoltare Romeo and Juliet dei Dire Straits.
A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals, when you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above, I love you till I die. There's a place. Can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love.
with you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. But Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die.
Romeo and Juliet degli inconfondibili Dire Straits. Vedendo il titolo, è il chiaro riferimento all'opera di Italo Calvino. No, pensa, era Shakespeare.
Ah, scusa, non Romeo avevo capito, sai? Però non l'avevo proprio inteso.
No, che burlone che sono. Però, però l'amore cantato da Mark Knopfler è un amore perduto e non corrisposto. Romeo è il vero protagonista della canzone e rappresenta proprio il simbolo, l'archetipo dell'innamorato sincero. Che vedi i propri sentimenti traditi, un Romeo che si è dato completamente a quest'amore, che dream your dream for you and your dream is real, no? Ha sognato questo sogno per te e il sogno è vero, che ha creduto in quest'amore tanto da condividere i suoi sogni con quelli della sua amata Juliet.
Noi che possiamo definirci protettori di questo Romeo, possiamo dire: oh Romeo, Romeo, ma che ha fatto? Detto proprio, cioè, ragazzi, ci sono dei messaggi subliminali che noi Juliet delle volte mandiamo, cioè siete, diciamo, un po' impossibilitati a capire,
esatto,
certe volte.
Buon intenditore, poche parole, no?
Esattamente. Comunque il testo del brano è contraddistinto da una notevole carica poetica e si basa su una reale storia d'amore che non ha avuto un lieto fine, ovvero quella tra Mark Knopfler e la cantante statunitense Holly Beth Vincent. Tu lo sapevi questo scoop?
No, non lo sapevo.
E invece,
infatti,
meno male che ci sono io a
raccontartelo. Hai visto quante cose si imparano.
Infatti il narratore, ovvero Mark Knopfler, descrive un love struck Romeo, ovvero un Romeo sconvolto dall'amore, mentre si appresta e si accinge a cantare una malinconica serenata sotto la finestra della ragazza che l'accoglie con distacco e indifferenza. Il dialogo tra i due giovani si trasforma in un unico monologo di Romeo, il quale, dopo aver rievocato le promesse aver fatto alla ragazza che la ragazza stessa non ha mantenuto, richiama alla mente momenti piacevoli trascorsi con lei, cercando di persuaderla a ricominciare il loro rapporto. Giulietta però non dà alcuna risposta e la canzone si conclude con i medesimi versi che il narratore, ovvero Mark Knopfler, aveva utilizzato per introdurre la vicenda, lasciando quindi intendere come le accorate parole di Romeo non abbiano sortito l'effetto desiderato.
A livello di tecnica, poi, infatti, il brano si apre con un arpeggio di chitarra proprio in stile Dire Straits, suonato dallo stesso Knopfler. L'accompagnamento strumentale rimane semplice durante le strofe, si trasforma, muta in un sound classicamente rock nei ritornelli. Romeo and Juliet presenta molte delle caratteristiche tipiche della ballad della letteratura inglese: il dialogo tra due personaggi, una struttura metrica regolare, a proposito di ballad, no? Anche quella di prima, di Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, e una serie di ripetizioni, un ritornello, e infine diciamo una serie ricchissima di assonanze e allitterazioni. Ma mi sa che abbiamo un pochino sforato oggi, però ce lo consentiranno, dai,
ma
in
sì,
regia,
anche perché abbiamo avuto delle canzoni abbastanza lunghe, cioè
bellissime,
che a livello radiofonico impassabili, potremmo dire, però noi ce ne siamo presi questa
però
briga.
Noi abbiamo detto no.
Ma hai urlato
passato
fortissimo,
sì,
cioè hai fatto tutta la diretta, sì, sì, con ragazzi, tutto
questo è il
bello introspettivo, adesso che hai finito puoi scaricare tutta l'ansia. Quindi possiamo dire che con il tuo urlo abbiamo chiuso col botto. E anche oggi, prima dobbiamo salutare chi ci ascolta, i nostri ascoltatori. Vorremmo ringraziare anche Oriella in regia, Beatrice addetta ai podcast, la redazione anglofona in generale, ma soprattutto la professoressa Sabrina Vellucci e il prof Enrico Grazzi.
Esatto, ringraziamo poi di nuovo la professoressa Pennacchia e Perrotta, e mi raccomando, seguiteci su Instagram, Facebook, Spotify, SoundCloud e online su radio.uniroma3.it. 3 scritto a numero per quanto riguarda il sito, mi raccomando. E ringraziamo anche Unica Radio, la radio dell'Università di Cagliari, ascoltabile in DAB Plus tramite app o sul sito unicaradio.it. L'appuntamento con Babel Songs è per venerdì prossimo, sempre alle 15 con l'area ispanica, mentre noi ci risentiremo a marzo allo stesso orario. Grazie a tutte e tutti. Grazie Elisa.
Grazie a te Stefano.
E restate sintonizzati su RTR e...
Asta pronto.
Esatto.
Ma no, pensavo... Facciamolo insieme, scusa Ariella, ci dai la possibilità.
Lo rifacciamo, 3, 2, 1...
Asta pronto.
RTR Roma 3 Radio.